Andiamo a dare subito di nuovo il ben ritrovati a Cinzia Santangeli, che vedo di nuovo, Daniele Garbo, che vedo di nuovo, quindi stavolta funziona tutto, meno male.
Wow!
Allora, vabbè, sono il bello della diretta, sono cose che succedono. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio di nuovo e trovo a Bruno Giordano. Ciao Bruno. Ah, perdona, pensavo già c'era. Allora, dunque, intanto Cinzia, andiamo un po' a ristabilire un po' di ordine con i numeri, poi andiamo anche a presentare gli altri ospiti.
Sì, sì, ricordiamo il numero per entrare in contatto con noi, che è sempre lo stesso, 331-8200213 per i vostri messaggi e per le vostre note audio. Ci sono anche tanti messaggi da leggere, Marco.
Vai, recuperiamone un po', e poi dopo... andiamo
sì.
avanti.
Allora, stavamo parlando della Juventus e quindi insomma ci ricordano che durante la gestione Agnelli in 10 anni non ci sono stati trofei internazionali. E poi sì. Per quanto riguarda il sondaggio che abbiamo lanciato su Twitter su invece il momento più controverso della gestione, ci rispondono: non avete messo il dopo partita di Madrid. Quella è stata la figura più barbina degli ultimi 10 anni, per di più con risonanza mondiale. E poi Vittorio ci scrive: avete archiviato Calciopoli? E poi ancora, tifoso terzo rispetto a Juve ed Inter, dico che dovrebbe essere revocato quello scudetto all'Inter, che non aveva assolutamente diritto. Quei due campionati erano da annullare, punto.
Sì, 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 vabbè, io ripeto... giusto tutto, però cerchiamo di andare avanti, perché qui ogni volta riemerge sta cosa come una roba pazzesca, no? Quindi sarebbe anche il caso di andare avanti in qualche modo. Tanto ormai penso che in un modo o nell'altro le cose sono state fatte, giusto Daniele? Quindi io credo che siccome in questa faccenda non mi sembra che ci siano verginelle, no? Io andrei perché mi sembra proprio che sia stata una delle pagine molto triste, no? Che ha vissuto il calcio italiano. Quindi stare lì a rivendicare uno o due, tu hai fatto questo, io ho fatto quello, no, tu hai fatto di più, io ho fatto di meno, mi sembra una cosa veramente...
Dopo 14 anni credo che sia giunto il momento di chiuderla lì, però sì. Di rispetto, la Juventus deve dare un segnale di buon senso, deve cancellare quei due scudetti che ancora campeggiano al loro stadio, perché così dimostri che accetti una sentenza che tu comunque hai sottoscritto. Nel momento, la Juventus era un'altra gestione, ma ha sottoscritto quella sentenza e ha ricominciato dalla Serie B. Ora una nuova gestione che vuole rimettere in discussione tutto, francamente lo trovo abbastanza discutibile, anche se Calciopoli è stato comunque un capitolo per certi versi non tutto chiaro, voglio dire, con il coinvolgimento di persone che non c'entravano poi nulla, che sono state prosciolte, che hanno avuto la vita rovinata e così via. Però insomma è un capitolo chiuso, io penso sia il caso di chiuderlo.
Chiudiamo qua. Allora diamo anche il buon pomeriggio a Bruno Giordano, ben ritrovato, ad Alessandro Scanziani.
Buongiorno a voi.
Bruno, ci sei?
Sì, ascoltavo. Oh, Alessandro, ecco.
Allora, come stai Alessandro, che un po' che non ti sentiamo, tutto bene?
Sì, abbastanza, dai, nonostante l'età non più giovane, però sì, si tira avanti bene, dai. Stamattina sono andato a correre, ho fatto quasi 10 chilometri,
e dai. 10.
Ah, quindi, hai capito, Alessandro è in forma, 10 chilometri, mica roba da ridere.
Come i giovani, direi io, 10 chilometri come i giovani, altro che...
Non ha smesso di correre da quando giocava, insomma. Se non correvo quando giocavano mi facevano giocare. Non avevo grandissima qualità tecnica, per cui dobbiamo sopperire in un altro modo, che era quello di cosa.
Vabbè, non fare il modesto, perché se uno gioca in Serie A non può essere scarso tecnicamente, dai.
Ma bravo, c'è anche i golletti importanti, insomma, è stato un centrocampista completo, bel giocatore.
Allora, Alessandro, parto da te, no? Perché voglio cambiamo adesso argomento, andiamo a parlare anche un po' di Inter con Alessandro Scanziani, Bruno Giordano, Daniele Garbo, con i vostri messaggi al 331-8200213, con Cinzia sempre pronta ad interagire con noi. Allora, Alessandro, ti volevo chiedere, prima parlavamo in apertura con Paolo Paganini, ci diceva un po' di manovre, di possibili scenari di mercato. Naturalmente l'Inter è una squadra che diciamo così è attiva. Ti faccio questo elenco. In uscita si parla di Martinez, di Sanchez, Vesino, Moses, in entrata Timo Werner, Cavani, Tonali, Vidal. Oggi abbiamo letto questa cosa sulla Gazzetta, proprio ha fatto un'entrata e un'uscita. Sarebbe un Inter più forte o meno forte con questa entrata qui? Timo Werner, Cavani, Tonali, Vidal?
Io anch'io sono andato a vedere un po' su internet, nel sito dell'Inter, e ho visto quello che mi hai appena detto, chi potrebbe andare via, chi potrebbe entrare. Mi sembra che la squadra si migliori abbastanza con sei giocatori veri. Poi bisognerà vedere come si adattano al nostro campionato, perché sono quasi tutti stranieri che hanno sempre giocato fuori. Però si dovrebbe migliorare abbastanza, non dico molto, non è difficile arrivare al livello della Juve, però essere ancora più competitivi, e poi dopo il campo che deve dimostrare il valore di ognuno e il valore della squadra messa assieme. Però io credo che se vanno a un porto queste vendite e questi acquisti, l'Inter mi dà l'impressione che migliori abbastanza di più di quello che è adesso.
Quindi un miglioramento per Alessandro Scanzari sarebbe notevole con questi nomi che abbiamo letto. Bruno Giordano?
Non ho capito chi sono quelli in uscita.
Lautaro Martinez, Sanchez, Vesino, anche Biraghi hanno messo, Moses è l'ultimo, uno degli ultimi arrivati. Io ne ho presi solo quattro per fare quattro in entrata, che sono di livello.
Diciamo che quello che ha fatto la differenza è Lautaro Martinez, e gli altri per infortuni e robe varie non è che abbiano fatto chissà che cosa. Ci si aspettava molto di più da parte di Sanchez. Vesino ha fatto il suo, Biraghi il suo, però non hanno dato un apporto straordinario. Questi quattro giocatori, se dovessero arrivare, sono giocatori importanti che conoscono anche il campionato italiano, tranne il tedesco, perché Vidal, Tonali o stesso Cavani hanno giocato nel nostro campionato e ti danno certezze nell'immediato e anche per il futuro, soprattutto con Tonali, per cui credo che l'Inter è proiettata chiaramente a migliorarsi. Poi ripeto sempre, qualsiasi squadra quando finisce il calciomercato è sicura di aver fatto la squadra più forte. Poi sono i risultati a sentenziare se hai fatto bene oppure meno bene. È chiaro che ogni squadra quando finisce pensa di aver preso i giocatori importanti e stato via quelli che hanno fatto un po' così e così.
Allora, Daniele Garbo.
Allora, la chiave di tutto è ovviamente Lautaro Martinez. È chiaro che è un giocatore, secondo me, che è destinato a diventare uno dei più forti attaccanti del mondo. Però è anche vero che, siccome ha una clausola di 111 milioni di euro, se il Barcellona si presenta con questa cifra in mano, ovviamente l'Inter non può farci nulla. D'altra parte, credo che con 111 milioni di euro in cassa, insomma, l'Inter possa muoversi piuttosto bene in un mercato che non sarà ricchissimo come negli anni passati. Quindi se arrivano veramente i giocatori che hai detto tu, Werner, Tonali, Vidal e così via, insomma, voglio dire, io credo che l'Inter potrebbe uscire rafforzata da questa campagna. Oltretutto Tonali è uno dei migliori, destinato a diventare uno dei migliori centrocampisti italiani nei prossimi 10 anni, è già un giocatore pronto per una grande squadra a mio avviso. Quindi Werner è un signor giocatore, un ottimo attaccante. Credo che l'Inter potrebbe diventare, se questi giocatori dovessero inserirsi bene nello scacchiere di Antonio Conte, potrebbe diventare la vera favorita del prossimo campionato.
Con questi giocatori, vero? Che Tonali, Vidal, centrocampo, anche se io su Vidal sinceramente non lo so, io veramente tutto questo fatto di voler riprendere Vidal ad ogni costo, ma è così, diciamo, fondamentale? Approvate questa scelta di Conte? Guarda, io la butto lì, ma perché? Ma riprendere Nainggolan è proprio una cosa folle, Scanziani.
Ma dipende da Nainggolan, perché che sia un ottimo giocatore lo ha dimostrato soprattutto a Roma, però devi anche fare...
Non ti dimenticare che tu sei andato in Champions con il gollino di Nainggolan, se no non ci andavi.
Indubbiamente, sì, questo sì, però da Nainggolan si pretende che sia competitivo, non dico tutte le partite, ma quasi. Se lui riesce a dare il 100% su 25-30 partite, allora fa la differenza. Ma se me lo fa, se la differenza la fa su 7-8-10 partite, è un po' troppo poco. Nessuno mette in discussione le sue qualità, si mette in discussione un po' il suo non essere al 100% in ogni partita. E quindi questo è un handicap.
Bruno Giordano?
L'anno scorso ha avuto tanti problemi fisici, Per cui hanno rallentato un po', poi è stata un'annata un po' particolare, piena di polemiche con il caso Icardi. È riuscito a fare quel golletto che ha permesso all'Inter di andare in Champions. Io sono un giocatore che mi piace da sempre, Nainggolan. È chiaro, come dice Alessandro, ci vuole anche continuità, perché poi giochi in un ruolo che devi dare continuità, non puoi permettere di sbagliare 3 o 4 partite. Però quest'anno a Cagliari sta facendo grandi cose, sembra un altro giocatore, più dentro alla partita, e ha fatto gol, per cui io credo che Nainggolan è un giocatore dell'Inter, potrebbe ritornare tranquillamente. Se poi un allenatore crede più in Vidal, tocca ascoltare quello che appunto decide il tecnico, però in assoluto Nainggolan è un giocatore che a me piace tantissimo.
Daniele, tu che dici?
Ma guarda, Nainggolan e Vidal sono giocatori che per certi versi si assomigliano, sono giocatori di grande personalità. Il Nainggolan che abbiamo visto a Roma è un giocatore straordinario, così come Vidal che abbiamo visto alla Juventus di Conte, ovviamente, che è il pallino dell'allenatore dell'Inter, lo sappiamo bene. I loro problemi nascono soprattutto dai comportamenti fuori del campo a volte, no? Perché sono stati protagonisti di qualche intemperanza, insomma, difficilmente poi digeribile da tutto il gruppo. Il motivo per cui Nainggolan è stato andato poi in prestito a Cagliari è stato questo soprattutto. E Vidal è un pallino di Conte, ripeto, è un giocatore che è in grado di incidere in tutte le partite, perché è bravissimo a fare entrambe le fasi, è uno che fa anche gol, è uno di grande personalità, è uno che si sente in campo, è un cagnaccio. Bisogna vedere come arriva a Milano, in che condizioni, dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle motivazioni, però sicuramente, se è quello che abbiamo visto alla Juve, ma sono passati un po' di anni nel frattempo, è un giocatore che può risultare prezioso.
Cinzia, vengo da te.
Sì, Marco, allora ci chiedono, ma non pensate ci sia un caso Godin?
Ah, addirittura, caso Godin. Chi risponde?
Godin. Vai, Bruno, Godin è un giocatore importante, e poi siamo sempre lì, ci sono le scelte del tecnico. Ultimamente ha preferito Bastoni, però Godin è un giocatore di grande affidabilità, è un giocatore di grande esperienza, soprattutto a livello di Coppa, di Champions, diventa giocatore fondamentale. Forse non si è ritrovato in questo inizio giocando a 3 piuttosto che a 4, dove appunto preferiva giocare nell'Atletico Madrid, però è un giocatore di grande esperienza, come si può attendere tranquillamente. Non è che puoi bocciare dopo 6 mesi un giocatore con un curriculum così importante.
Scanziani, Alessandro.
Sì, sono abbastanza d'accordo. È vero che quest'anno l'Inter ha fatto un po' di fatica ad emergere,
una certa età,
a vedere tutto quello che ha fatto a Madrid, però è sicuramente un giocatore su cui fare affidamento. Poi sono delle decisioni che prende anche l'allenatore vedendolo ogni giorno, perché uno può arrivare come un grande giocatore, non è titolare fisso, però comunque ha sempre un atteggiamento serio, ha sempre un atteggiamento volitivo, fa gli allenamenti sempre al 100%, e quindi è un giocatore su cui puoi fare affidamento sempre e comunque. C'è qualche volta qualche giocatore che invece, nel momento in cui si rende conto di non essere un titolare fisso, di non avere così grande fiducia all'allenatore nei suoi riguardi, che mai si lascia un po' andare. Lui mi sembra che tutte le volte che è stato chiamato in causa abbia sempre fatto la sua figura, e quindi si può anche fare affidamento su un giocatore del genere. Se poi è lui che vuole andare via perché da altre parti è considerato un titolare fisso, allora questo può essere un altro discorso.
Certo che Bastoni però ha fatto molto bene, Daniele, un giovane, prima parlavamo tanto dei giovani anche ieri, si faceva i complimenti anche prima, abbiamo parlato di Haaland, questo 19enne che poi insomma, se poi un ragazzo è forte e ha delle capacità, è chiaro che quello esperto va bene, però sì, ci può stare che venga effettuato un sorpasso, no?
Sì, anche perché mi sembra che l'impatto di Godin col campionato italiano è stato, secondo me, inferiore alle attese, alle aspettative generali, perché era un giocatore di grande esperienza, veniva da grandi campionati nell'Atletico Madrid, però io credo che abbia pagato molto la situazione tattica. Cioè, lui, un conto è giocare centrale nel 4-4-2, un conto è giocare esterno destro in una difesa 3, è completamente un'altra cosa, e credo che lui abbia pagato questo sostanzialmente, al di là del fatto che è un giocatore di grandissima personalità, di grandissima esperienza. Però sicuramente io al posto di Conte insisterei molto su Bastoni, perché è un giocatore giovane che ha dimostrato personalità, che può giocare indifferentemente a destra e a sinistra senza troppi problemi, e comunque è un giocatore che ha ampi margini di miglioramento, quindi io credo sia giusto puntare su di lui. Se Godin vuole cambiare aria, è giusto che cambi aria, secondo me.
Anche perché poi insomma non è che sia proprio
di primo pelo,
insomma. Poi quest'anno a me ti devo dire la verità, era un giocatore che pensavo potesse dare un contributo maggiore, eh.
Anch'io
ti devo dire, anch'io. Mi aspettavo invece l'ho visto spesso in difficoltà.
Però è anche vero quello che dicevo prima, all'interno di una stagione avere un giocatore così importante, anche che fa panchina, ma che ha esperienza, che può ricoprire più ruoli, cioè l'Inter non può giocare soltanto con 3 titolari e poi fare una stagione importante sia a livello di campionato che a livello europeo. Devi avere anche alternative che ti permettono, nel momento che ti viene a mancare uno, di non avere grandi difficoltà. Per cui è chiaro, poi se lui, come si è detto prima, vuole andare via, va via. Però cioè io società faccio un investimento così, non posso pretendere dopo 3 mesi Godin mi risolva il tutto. L'Inter è una delle squadre poi alla fine che ha preso meno gol di tutti, che sia la seconda miglior difesa insieme alla Juventus dopo la Lazio, per cui non è che abbia fatto tutti questi sfregi.
Allora, ecco. C'è Scanziani, anche lui, ci sei, sì, è caduto Giordano. Sì, prego. Sì,
sono abbastanza d'accordo sull'analisi che stiamo facendo. È un giocatore vero, se è lui che vuole andare via è un altro discorso, questo, però se la società lo vuole tenere, lui rimane volentieri, che poi non sia un titolare fisso. Perché è mezzo dei bastoni, che sta dimostrando di essere un grande giocatore, però ripetiamo il concetto, ci sono 38 partite di campionato, se si va avanti in Champions ce ne sono altre 10, 12, 14 e quindi qualche riserva di grande qualità bisogna averla, insomma non è che si può passare un campionato con 11, 12, 13 titolari, ci siamo anche in 17, 18 o 20 ancora meglio.
No, allora però aspetta, abbiamo recuperato anche Bruno Giordano, prima di andare da Daniele Garbo, c'è un messaggio però di un ascoltatore Cinzia, vengo da te perché dà uno spunto.
Sì, Godin come Skriniar ed Eriksen sono semplicemente vittime dell'ottusità tattica di Conte. I primi due non hanno la rapidità per fare i terzi di difesa, mentre Eriksen non è un tuttocampista.
Sulla rigidità tattica di Conte, secondo me qui un discorso si potrebbe anche aprire, no? Spesso abbiamo criticato Sarri in passato perché giocava sempre con lo stesso modulo, invece abbiamo visto che Sarri qualche cambiamento lo ha fatto, cioè si è adattato un po' di più, no? Anche ai giocatori. Sulla rigidità tu che ne pensi, Daniele? Parto da te.
Sì, beh, lui è innamorato di questo 3-5-2 e fatica davvero a mollarlo e a cambiare atteggiamento tattico. L'arrivo di Eriksen è un po' l'esempio di quello che stiamo dicendo, cioè Eriksen è un giocatore che in Inghilterra ha segnato parecchi gol, ha giocato benissimo a ridosso delle punte come trequartista, in Italia non ha mai trovato la collocazione giusta, forse nel centrocampo a 5 di Conte non si trova benissimo, e quindi io credo che Conte dovrebbe utilizzare una maggior duttilità tattica, nel senso che io credo che l'allenatore più bravo non è quello che adatta i giocatori alle sue idee tattiche, ma è quello che adatta le sue idee tattiche ai giocatori che ha a disposizione e alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Credo che Conte tenda a essere un integralista da questo punto di vista e a presentare sempre questo 3-5-2 che alla fine di tutto è comunque uno schieramento, un atteggiamento soprattutto difensivo, poco offensivo, e a volte crea dei problemi, soprattutto a livello internazionale, un modulo che paga pochissimo secondo me.
Scanziani e poi Giordano.
Ma cioè io faccio fatica a dare un giudizio sullo schieramento, perché si può vincere con un 3-5-2, si può vincere con un 3-4-3, si può vincere con un 4-4-2, più dello schieramento, di come si è messo in campo. Dipende la qualità del gruppo, la qualità dei giocatori, l'avere qualcuno che fa la differenza da solo. Non mi sembra che sia uno schieramento che abbia sempre fatto mister, mi ricordo alla Juve all'inizio non giocava con tre difensori.
No, non giocava, lui partì con il Bari anche con la difesa a 4, anzi.
Bravissimo, esatto. E quindi probabilmente andando avanti ha cambiato un po', poi nel momento in cui si trova con dei giocatori con determinate caratteristiche si adatta anche un po' a quello che c'è.
Però Godin per esempio ha sempre giocato a 4, no? Nell'Atletico Madrid Godin è stato uno dei un centrale di riferimento.
Non giocava come numero 2, non era uno di quelli che faceva tutta la fase.
No, era un centrale, faceva il centrale. A 3 io non devo insegnare niente a nessuno, ma credo che i movimenti siano diversi, no? Rispetto ad una difesa a 4, non lo so.
Sì, no, ma allora Godin lo si lascia fuori così come si lascia fuori i bastoni. Perché se devo giocare a 4, devo giocare con due difensori centrali e due esterni che abbiano le caratteristiche, le capacità di inserirsi e di andare ad offendere. Magari lui preferisce avere due esterni che fanno soprattutto la fase offensiva e tre difensori e difendere anche solo a tre contro una squadra che magari arriva con due punti e più un centrocampista che si inserisce. Ma queste sono sottigliezze, secondo me non è il problema dello schieramento, il problema è la età dei giocatori, sono loro che fanno la differenza più che lo schieramento in campo.
Che dice Bruno? Perché sto discorso tattico mi piace.
Sai, andando sul fatto di Godin specifico, bisogna sapere prima di tutto se l'ha voluto lui oppure era un pallino di Spalletti, perché si parlava di Godin quando in panchina c'era ancora Spalletti. Per cui può darsi che poi quando si hanno dirottato su Conte Godin c'era stato fatto, però io credo che non sia un problema a livello di forzare sempre o di giocare sempre allo stesso modo, perché questo può essere un problema per allenatori che hanno in squadra e non possono permettere di acquistare quelli che vogliono, ma Conte può permettersi di acquistare quello che vuole lui. Per cui se vuole continuare a giocare con i tre può andare in giro per il mondo e scegliersi, per dire, i tre difensori che vuole lui. Cioè, stiamo parlando di una società, di un allenatore che possono fare delle scelte. Il problema è se tu sei integralista e se sei integralista in una squadra dove, non so, giocando con il 4-3-3 non hai le due ali e continui a giocare così. Per cui uno può essere integralista nel momento e nella posizione di Conte, lo puoi anche essere, perché puoi scegliere anche i giocatori a seconda delle tue idee. Questo fatto di Eriksen, che non è un centrocampista con le qualità che richiedono soprattutto i centrocampisti di Conte, perché mi ricordo la prima Juventus con Vidal, Pirlo e Pogba, che era straordinario, centrocampo fantastico. Per cui ecco, se è stata fatta questa scelta o perché lui intravede in Eriksen un centrocampista con quelle caratteristiche, oppure perché vorrà cambiare anche un po' a seconda dei giocatori che sta andando a prendere.
Un po', Cinzia, rivengo da te perché questo argomento stuzzica gli ascoltatori.
Sì, stanno arrivando tantissimi messaggi. Comunque l'Inter quest'anno ha comprato troppi pochi giocatori a Conte, compreso Eriksen, rimasto in panchina. Il prossimo anno bisognerà prenderne altri 8-9, forse basteranno, ci scrive Stefano. E poi c'è una critica, dice: mi fanno ridere quelli che dicono ma Conte e Inzaghi non hanno sempre giocato col 3-5-2, forse non lo facevano agli albori, ma entrambi adesso sono molto limitati. Calcio non di livello europeo, e lo dico da laziale.
Allora, riparto da Bruno Giordano.
Ma sì, anche Inzaghi, io me lo ricordo anche nel settore giovanile, giocava con il 4-3-3, nelle prime partite quando andò a sostituire Pioli, giocò in quel modo. Poi l'anno successivo è andato, forse non so se perché non aveva giocatori adatti a giocare in quel modo, perché lui credeva che giustamente dal settore giovanile alla prima squadra è tutto un altro mondo, ha cercato di giocare un calcio che ha messo in mostra soprattutto quest'anno le sue qualità da tecnico. Però ecco, è normale quello che si dice prima, poi noi diamo forse troppa importanza, e lo dico io che faccio anche l'allenatore, agli allenatori, perché poi alla fine anche sbagliando a volte il modo di giocare, il modulo, la tattica, se hai tre o quattro giocatori straordinari che sono in giornata, riescono a mascherare tutto e a vincere la partita. poi si dà forse in questi anni troppa importanza ai tecnici e un po' meno ai calciatori, ecco, sotto questo aspetto.
Scanziani?
Sono d'accordissimo. È chiaro che gli allenatori sono bravi nella misura in cui riescono ad ottenere il 100% da ogni giocatore, però poi sono i giocatori in campo che fanno la differenza. Quando ne hai tre o quattro che prendono palla, dribblano due avversari, la mettono all'incrocio, puoi giocare come vuoi, ma vincono sempre la partita loro comunque, perché poi il calcio è bello anche per questo, ma il problema è soprattutto in Italia, dove diamo tantissima importanza allo schieramento, a come sono messo in campo, ma poi la differenza la fanno loro quelli che sono messi nella condizione di poter esprimere tutta la loro qualità. È chiaro che se uno non è messo al suo posto, ma se ha grande qualità, riesce lo stesso a far bene. Quindi tutti abbiamo giocato in un certo modo. Io alcune volte ho giocato terzino sinistro, alcune volte terzino destro, mi ricordo una partita in Europa addirittura stopper. Perché in quel momento c'era una necessità, ma non perché fosse il ruolo mio. E quindi io credo che la differenza la facciano i giocatori. Quando tu prendi quelli bravi, poi gli dici andate in campo e giocate voi.
Daniele, chiudiamo.
Sì, beh, è il pallino di Allegri, no? Che sostiene che l'allenatore incide per il 15%. Ovviamente io sono abbastanza, insomma, non totalmente, credo che incida di più, però insomma, come ha detto giustamente Bruno, se tu hai Bruno Giordano in squadra vinci le partite,
scusami,
magari anche
Daniele,
giocando male.
Se incidi il 15%, perché te devo dare, se incidi il 15%, dimmi perché ti devo dare 7-8 milioni l'anno.
Lo so,
allora prendo un picco pallo qualsiasi, lo piazzo lì e gli dico: senti, tanto c'ho i giocatori forti. Ma dai, ma questa per me,
gestire.
Ma questa è una diceria. Allora, questa è una diceria, perché io sono convinto che tutti gli allenatori contano. Non è possibile che un allenatore conti il 10, il 15%. Non è possibile, dai.
Ma comunque, Marco, scusami, ma il 15% all'interno di una squadra e una società non è poco,
non è poco.
Poi c'è l'1% che ti dà Ronaldo, l'1% che ti dà il magazziniere, cioè l'1% di un risultato, il 15% non è poco.
Che ti dà Messi.
Bravo,
certo.
Cioè, lui che fa la differenza più che il suo allenatore, perché il suo allenatore non è che gli dice vai a fare il terzino, vai in porta, tu entra in campo e gioca come vuoi, e lui fa la differenza. La differenza è
il 15% di Guardiola in quel Barcellona è tantissimo, perché il 30% te lo dava Messi, il 15% Iniesta, il 15% Xavi. Cioè, già fare il 15%, dare il 15% vuol dire dare.
Scusa, posso fare una domanda? Scusate, devo fare una domanda a Bruno assolutamente.
Sì, poi vedo salutare, dai, via. Veloce.
Allora, nel Napoli di Bianchi, che aveva davanti Bruno Giordano e un certo Maradona, e quanto contava l'allenatore?
Anche Gare. Il 10-15%, sì, perché saper fare anche convivere certe personalità non è semplice, appunto il lavoro dell'allenatore è quello, cioè quando si parla del 15% sembra che sia poco, il 15% magari, perché ci sono allenatori che fanno il 15% di danni. Già fare il 15% in positivo io credo che sia tanto per un tecnico.
Sì, anche se Allegri ha sempre detto che il compito è più di gestione, no? Che tattico. Lui ha sempre un po' rifiutato questo discorso della tattica, lo ricordate, no? Ha sempre detto...
Un po', non è poi soltanto gestire, perché poi anche le squadre di Allegri, il Cagliari, il Milan, giocavano un buon calcio, anche la stessa Juventus... in alcuni momenti ha fatto, se non sono una riga, a fare due finali di gente.
Esatto, sono d'accordo.
Male, eh? Pare poi che è stato bravo a cambiare in corsa, ha cambiato il modulo,
infatti quando cambiò quel modulo mi ricordo tutti quanti ad elogiare questa grande l'attacco tutti avanti, il 4-2-3-1, la grande mossa tattica di Allegri. Poi insomma la tattica non conta niente, vabbè, comunque dai, è un vecchio pallino che c'ho io su sta cosa, magari mi sbaglio io. Vabbè,
però ha ragione Bruno, il 15% non è poco, ragazzi, perché uno pensa che l'allenatore incida per il 50%. Il 15% è tantissimo, ricordatevi di questo.
Vabbè.
Hai ragione.
Io penso che un bravo allenatore possa incidere ancora di più. Guarda che ti dico. Però è un bel dibattito, mi piace questa cosa. Grazie a Daniele Garbo, grazie a Bruno Giordano,
a
Alessandro Scanziani.
Un abbraccio a tutti.